Bene, allora, prima di tutto ringraziamo tutti i partecipanti a questa iniziativa che abbiamo fatto come Partigiani della Pace, Centro di Cultura e Documentazione Popolare e sito, redazione del sito Resistente, in occasione del 60° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Ci sono molti compagni da altre città, ci saranno relazioni e testimonianze, e poi volevamo alla fine, siccome ci sono compagni che hanno aderito a questo convegno, senza essere stati invitati, ma per fortuna, nel senso che sono venuti a conoscenza in altre città di questa iniziativa e hanno voluto, insomma, partecipare e dare la loro adesione, e quindi lasceremo poi alla fine anche la possibilità di dire due parole a compagni che sono venuti da altre città. È in atto e ormai dilagante, spesso purtroppo supportata anche da una certa sinistra, un'operazione di largo respiro, intesa come un'operazione culturale, sociale e politica. Noi pensiamo di affossamento delle radici di questa Repubblica nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione nazionale di questo paese contro il nazifascismo. Si va dalla riscrittura dei libri di testo, pensate alla riforma della Storace, quindi una riscrizione della storia ad uso e consumo di stagioni politiche diverse. Si va a una campagna di equiparazione tra repubblichini e partigiani, tra torturatori e torturati, tra fucilatori e fucilati. Si va dalla campagna mediatica sui cosiddetti crimini partigiani in molte zone d'Italia, quindi si parlava, per molti anni si è parlato del famoso triangolo della morte emiliano, le storie di Porzus, quindi attraverso campagne mediatiche, quindi filmati, fiction, libri. Siamo arrivati alla questione delle foibe che sono esplose in questi due anni. Dobbiamo dire purtroppo che molti esponenti della cosiddetta sinistra stanno avallando con delle dichiarazioni che sono quasi vergognose dal punto di vista storico, perché finché le fanno Mediaset e Canale 5 o i neofascisti o i vecchi fascisti che continuano ad esistere va bene, purtroppo anche molti storici che si definiscono di sinistra e anche molti esponenti della sinistra avallano spesso con seminari addirittura queste tesi. Voi sapete, 15 giorni fa addirittura è stato pubblicizzato al telegiornale un libro sui preti uccisi dai partigiani, cioè presunti uccisi, no? Quindi ormai è uno scenario di questo genere che stiamo vivendo. Spesso queste operazioni avvengono con questa subdola terminologia, i giovani di Salò e i giovani partigiani. Quindi utilizzando questo vocabolo di giovani si cerca di sminuire tutto a delle esperienze storiche legate a giovani con le teste un po' calde, sia da una parte sia dall'altra. Addirittura ricordo alcuni anni fa il senatore Violante disse che molti dei repubblichini di Salò erano dei giovani un po' esuberanti, no? Che veramente penso per i valorosi veterani della lotta alla liberazione che sono in questa sala e anche fuori, deve fare venire un po' i brividi. Siamo arrivati addirittura alle proposte di pensioni e indennizzi, no? Per chi è stato dall'altra parte, quindi per i torturatori e i fucilatori, perché questa è la realtà storica. Poi la sociologia e l'umanitarismo, questo è un altro discorso, no? Però anche questo fa parte di questa campagna di azzeramento. Molti diranno, ma niente di nuovo, no? Per esempio le foibe, i fascisti è dal 46 che ne parlano, che ne fanno un cavallo di battaglia, no? E invece noi pensiamo che in questi anni qualcosa di importante è avvenuto, proprio perché, come dicevo prima, anche a sinistra, probabilmente perché qualcuno deve dimostrarsi più realista del re, anche a sinistra questa operazione spesso è avallata e infatti spesso molti compagni partigiani, molti ricercatori storici attenti e fedeli insomma alle dinamiche storiche si trovano spesso isolati o in minoranza anche in convegni e in seminari organizzati dalla cosiddetta di sinistra. C'è un proliferare di associazioni neofasciste, associazioni culturali, di organizzazioni neofasciste e neonaziste. Alle ultime elezioni erano presenti delle forze tipo Forza Nuova, nella famosa lista Mussolini, che si ispirano pacificamente, tranquilla, dico pacificamente tra virgolette, ma nel senso che lo fanno pubblicamente, a esperienze neonaziste. Quindi questo è lo scenario in cui ci troviamo ad affrontare questo 60° anniversario. Guardate bene che questo proliferare non è una cosa, voglio dire, che dice vabbè, insomma, ognuno dice la sua. Questo significa, soprattutto nelle scuole e nei territori, poi una serie di conseguenze che sono pestaggi, intimidazioni e minacce rispetto spesso a collettivi giovanili che cercano di fare del lavoro politico o delle iniziative antifasciste nelle scuole o nei territori. Bene, noi non capiamo che cosa c'è da pacificare in questo paese, perché la pacificazione c'è stata il 25 aprile del 1945 con la sconfitta del nazifascismo e la vittoria della lotta di liberazione nazionale. Quella è stata la pacificazione. Non dobbiamo dimenticare nemmeno, dico fra virgolette, controversa amnistia del 1947, che è stato un ulteriore atto di pacificazione di un paese. Per cui tutta questa teoria che tutto viene fatto per pacificare questo paese, francamente a noi non ci trova assolutamente d'accordo. In realtà noi pensiamo che dietro queste campagne ci sia un progetto molto semplice, ma molto profondo, che è quello di stravolgere praticamente i valori fondanti, i principi fondanti di questa Repubblica e conseguentemente di quella Costituzione che con tutti i limiti e le contraddizioni era comunque nata dalla lotta di liberazione. Guardate che questa non è un'operazione di basso cabotaggio, è un'operazione molto intelligente, perché significa snaturare le future generazioni di quella seppur minima culturale o generale cultura fondata sull'antifascismo, che non è un'ideologia l'antifascismo, però le prossime generazioni, molti compagni insegnanti dicono già che già queste sono abbastanza svuotate, no, anche soltanto di valori generali fondati sulla distinzione per esempio fra partigiani e repubblichini. Mi dicono che nelle scuole spesso, se non ci sono un certo tipo di insegnanti che favorisce questo, la maggioranza degli studenti cominciano a non neanche ad avere, come dire, un paragone storico tra chi erano i partigiani e chi erano i repubblichini. Quindi noi pensiamo che questo sia lo scenario di fondo che io penso per tutte le forze antifasciste, anticapitaliste, anche semplicemente democratiche, sia uno scenario abbastanza preoccupante, perché probabilmente ci troveremo di fronte, e spesso molti compagni che sono a contatto nel mondo della scuola ce lo dicono: non date per scontato quando parlate che tutti siano già antifascisti, perché non è più così, non sono più generazioni come era magari 10, 15, 20 anni fa. Penso che questa è una responsabilità anche della mia generazione soprattutto, no? Ma non è scontato che ci sia già un argine tra chi si considera fascista e antifascista. E come diceva Giorgio Bocca in un suo libro, questo è pericolosissimo, perché da questo ventre molle rinascono processi, dinamiche autoritarie che significano attacchi poi ai diritti civili, politici, sindacali, come in modo molto sottile sta già avvenendo in questo paese. Io penso che questo è l'obiettivo finale del cosiddetto religionismo storico e dei suoi paladini. E questo io penso che sia un compito che bisogna riuscire a impedire e a sconfiggere. Bene, a partire da questa sintetica, ovviamente, lettura, noi come partigiani della, come Movimento dei Partigiani della Pace, come Centro di Cultura Popolare, come sito resistente, su cui, voglio dire, c'è una sezione che noi abbiamo in modo fisso dedicata alle questioni dell'antifascismo e compagni anche del laicismo, perché se si parla non solo di battaglie politiche ma anche culturali, io penso che nel DNA delle forze progressiste di emancipazione, in forze che si definiscono di sinistra, qui abbiamo un altro nodo abbastanza grosso. Io penso che in questi giorni noi abbiamo visto che spesso critichiamo i paesi musulmani o l'Iran, il Khamenei, ma noi ci siamo ritrovati per 20 giorni in una situazione di uno Stato praticamente teocratico, in cui la metropolitana di Roma veniva bloccata per i pellegrini. Ecco, questo ci può dare anche l'idea di un altro compito che io penso dobbiamo porci, che è quello di riprendere i fili di una sana battaglia laica, perché io ho sentito anche in televisione esponenti dei partiti, molti esponenti dei partiti della sinistra, che spesso venivano, insomma, erano più, come dire, a destra culturalmente di studiosi, perché erano colpiti dalla figura di un prete, di un papa, fra l'altro pochissime voci anche sui giornali di sinistra si sono alzate e sono riuscite a definirlo uno dei peggiori e più reazionari esponenti della Chiesa cattolica delle ultime centinaia di anni. Eppure in televisione, proprio penso per una mancanza di radici culturali laiche, abbiamo sentito delle cose orride, orribili, dette anche da sinistra. Noi in occasione di questo 60° abbiamo scelto, in mezzo a tutte le manifestazioni a cui aderiamo, che sono decine, organizzate dalle associazioni combattentistiche partigiane, organizzate dai movimenti, abbiamo pensato di caratterizzare il 60° su questioni identitarie forti, perché altrimenti sarebbe stato una riproposizione di cose, insomma, solite, perché organizzare qualche cosa di diverso quando già ci sono tutte le cose che organizzano le associazioni dei partigiani a cui noi partecipiamo. No, noi abbiamo voluto caratterizzarlo proprio su questioni anche identitarie e abbiamo pensato che rispolverare, scusatemi la parola per una figura che io considero grandiosa del movimento comunista e partigiano italiano, qual era Pietro Secchi, abbiamo voluto rispolverare questa figura, no, di questo partigiano, questo antifascista integrale, di questo commissario politico delle Brigate Garibaldi partigiane e questo dirigente comunista che per tutta la sua vita si è schierato su posizioni sempre nette e sempre di contrapposizione, mai di accomodamento, e spesso questo ha creato dialetticamente anche molte contraddizioni e molte discussioni all'interno dello stesso Partito Comunista Italiano, ma di questo ci sono i relatori che ne parleranno, penso, in un modo molto migliore di me. Per noi comunque Pietro Secchia rappresenta, non per niente è una figura completamente dimenticata, nonostante che è una delle figure maggiori, perché come penso i relatori faranno, è un compagno che veramente, come diceva Luigi Longo, è stato tutto, da militante a dirigente, da tipografo a sottoscrittore, a militante clandestino, a senatore della Repubblica, quindi, però stranamente è una figura di cui da almeno 30 anni si parla molto, ma molto poco, e spesso molto sottovoce. Abbiamo anche inteso ristampare alcuni scritti. Questo convegno noi l'abbiamo, mica per sbaglio, intitolato La resistenza accusa, perché noi pensiamo, anche dai racconti, dagli interventi che ci fanno i nostri compagni partigiani, di cui qui adesso man mano conoscerete chi sono, che ringraziamo anche perché molti vengono da fuori Torino, molti compagni partigiani in questi anni si sono sentiti spesso offesi nella loro militanza, in quello che loro hanno dato, da delle politiche veramente di svendita di questo patrimonio. Ecco, noi ci poniamo il compito contrario, quindi abbiamo ristampato questo quadernetto con alcuni scritti che riteniamo non solo, come dire, validi, ma anche legati all'attualità, perché il senso di questo convegno noi vogliamo anche che sia non un atto commemorativo, quindi soltanto celebrativo, ma sia un atto, voglio dire, che vada legato alle dinamiche attuali, alle contraddizioni attuali e soprattutto all'impegno e ai compiti che noi abbiamo per il futuro. Per la riuscita di questo convegno, oltre ai compagni che l'hanno organizzato, che ho già citato, io devo anche ringraziare il gruppo consigliare della provincia di Torino del Partito della Rifondazione Comunista, che ha contribuito a darci una mano, nonostante che penso che anche in questo partito non tutti la pensino allo stesso modo su questa figura. Io adesso dico solo due cose biografiche sulla figura di Pietro Secchia, perché poi diciamo tutte le cose più serie le diranno i relatori e i testimoni diretti, che sono i compagni partigiani qui presenti. Pietro Secchia nacque ad Occhieto Superiore nel 1913 a Biella e morì nel luglio del 73 a Roma. Da subito fu dirigente della Gioventù Socialista nel Biellese, emigrò in Francia per alcuni anni. Alla scissione di Livorno del 1921 aderì al Partito Comunista. Ritornato dalla Francia, divenne nel 1924 membro della direzione della Federazione Giovanile Comunista e poi segretario della stessa nella città di Milano. Arrestato nel 1925, subì la prima condanna a 10 mesi dopo l'entrata in vigore delle leggi eccezionali fasciste. Entra in clandestinità e divenne, come scritto da Luigi Longo nelle memorie, l'anima della resistenza e dell'organizzazione antifascista comunista in Italia. Lavorava sia per l'organizzazione giovanile che per quella del partito. Era dirigente militante, ispettore, giornalista e tipografo, esempio mirabile di fede, di coraggio e di capacità organizzative. Fino al 1928 fece parte del Comitato Centrale della Federazione Giovanile Comunista Italiana e del Centro Interno del Partito, e poi fu chiamato a far parte del Comitato Centrale del Partito. Nel 1931 fu incaricato di organizzare in clandestinità il quarto congresso del PC, e nel corso di questo lavoro fu individuato e arrestato dalla polizia fascista. Venne condannato a 18 anni, ne scontò 5 in carcere e nel 1936 fu inviato al confino fino al 1943. In questi anni svolse una continua attività di formazione dei nuovi quadri. Liberato dopo il 25 luglio, passò alla lotta clandestina partigiana nell'Italia del Nord, riorganizzando anche politicamente il Partito Comunista. Divenne poi commissario generale delle Brigate Garibaldi. Dopo la vittoria sul nazifascismo fece parte della Consulta Nazionale e nel 1946 divenne deputato alla Costituente e successivamente senatore. Fu per tutto il dopoguerra un dirigente di primissimo piano del PC, distinguendosi fino alla fine dei suoi anni per una coerente e ferma adesione ai principi e ai valori più legati al movimento operaio, alla lotta di classe e alla direzione di essi, che sta nel compito e ruolo fondamentale di un partito comunista. Per questo la sua figura, all'interno delle dialettiche dinamiche dello stesso partito, per decenni, ha rappresentato le concezioni più leniniste, rappresentando spesso le istanze più avanzate e classiste che emergevano nello svilupparsi delle contraddizioni sociali del nostro paese. Così voi dimostrate di non avere altra fede che nella forza. Non fatevi però soverchie illusioni su questa forza. Altri se ne sono fatte e quelle illusioni furono causa per il nostro paese di immense rovine. Per conto nostro, illusioni non ce ne facciamo. Sappiamo che la lotta per la libertà esige sacrifici e sofferenze, ma queste non ci hanno mai fatto paura. Noi abbiamo una grande fede nel nostro popolo, nel nostro paese e nell'avvenire del socialismo. Voi fate quello che volete. Verrà un giorno in cui nessuna violenza, nessun arbitrio e nessuna forza potrà impedire che l'Italia sia rinnovata. Ne siamo certi. Per quel giorno noi lavoriamo, per quel giorno lavorano tutti i partigiani della pace. Queste sono le parole che Pietro Secchia disse, non durante il fascismo, ma nel 1949, dove già vedeva tutta una serie di elementi che si sarebbero sviluppati all'interno di questo paese e delle dinamiche politiche di questo paese. Non per nulla Secchia ebbe sempre, fino all'ultimo, una particolare attenzione e disponibilità verso le nuove generazioni e i giovani. Una figura di dirigente comunista che fino all'ultimo cercava di capire, indirizzare con la riflessione, stimolare con analisi legate a un'esperienza di decenni di militanza e direzione rivoluzionarie, che aveva visto sacrifici, durezze, sconfitte, delusioni, ma anche epocali vittorie, e interi popoli rovesciare i propri destini e le proprie storie secolari di oppressione e sottomissione e avviarsi verso l'emancipazione e il socialismo. E si eleva in lui sempre un attento osservatore e uditore, una sensibilità e disponibilità al confronto anche critico che molti altri dirigenti non avevano, o peggio, assunsero comportamenti di chiusure totali e dispregiative che non poche responsabilità politiche ebbero come conseguenza all'interno del dispiegarsi anche drammatico dei movimenti e degli avvenimenti degli anni 70. E quei giovani militanti, che a decine di migliaia avrebbero poi riempito quegli anni 70, certo con errori, distorsioni, limiti analitici e politici non secondari, ma con una passione militante, una genuinità e generosità politica proprie solo della lotta in sé e della conflittualità di classe, che non si possono creare a tavolino e in nessun laboratorio politico alchemico, bene, quelle nuove generazioni non dimenticarono quella figura di vecchio militante e dirigente comunista. E mentre il funerale e le celebrazioni ufficiali di Roma si svolsero quasi con un imbarazzo e formalità, per mille motivi che sicuramente i relatori di questo convegno sapranno sviscerare e affrontare, a Milano e in molte altre città italiane, decine di migliaia di militanti comunisti, in grandissima parte giovani, celebrarono e ricordarono il vecchio dirigente comunista e il coerente partigiano antifascista con manifestazioni colme di passione rivoluzionaria, di bandiere rosse, canti e striscioni che trasmettevano all'Italia che un militante, un grande dirigente comunista non c'era più, ma la sua storia, la sua bandiera erano state raccolte. In uno di questi striscioni c'era scritto «Non sarai dimenticato» e come fu scritto in giornali borghesi nelle cronache dell'epoca, fa impressione che dietro a quelle parole, rivolte a un vecchio e non famoso dirigente partigiano e comunista, ci sono con lacrime e canti di canzoni partigiane e comuniste migliaia di giovani con i pugni chiusi. Questo scriveva l'Espresso. Io penso che anche noi oggi qui, con questo modesto convegno, stiamo contribuendo alla difesa e riproposizione in avanti, verso il futuro delle nostre radici, della nostra storia, dei nostri valori e speranze in un futuro e mondo più giusti, di cui Pietro Secchi è stato, con i valorosi partigiani qui presenti che salutiamo, un simbolo e un esempio a cui molti di noi rendono onore. Ieri come oggi la resistenza continua. Grazie a tutti di essere qui e cominciamo i lavori dei relatori.